Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo nuovamente la linea da studio per questo consueto appuntamento, Schiaparelli e Dalì, e diamo subito un caro saluto ad Aldo Premoli. Ciao Aldo, buonasera, ben
Buonasera.
trovato. Ideatore, conduttore della trasmissione. E questa sera abbiamo anche due gentilissime ospiti a cui diamo il benvenuto. Diletta Cancellato, buonasera Diletta, benvenuta a Schiaparelli e Dalì, Radio Arte.
Buonasera.
E Martina Geroni, buonasera Martina, benvenuta a
Buonasera,
Schiaparelli Dalì
grazie.
e Radio Arte. Allora Aldo, ci eravamo lasciati la settimana scorsa parlando di vesti stracciate, giusto? E che vesti poi addirittura. Invece in questa puntata, invece che stracciare le vesti, vogliamo parlare di tessitura di nuove vesti.
Esatto, allora però ripartiamo da lì, perché è passata una settimana ma non è cambiato niente.
Eccoci.
Continuano a stracciarsi le vesti, io non ci posso credere. Continuano a uscire articoli, adesso sono più, come dire, non sono più di cronaca, sono di colta riflessione sull'accaduto, cioè a dire sulla dipartita di Alessandro Michele da Gucci, sugli orsetti Sadomaso deficienti che Balenciaga ha immediatamente ritirata. Sulla cosa, questa un po' meno, come dire, ridicola, ma insomma, vabbè, è una notizia come un'altra, l'acquisizione da parte di Estée Lauder di Tom Ford. Allora, come sia possibile che questa cosa continui, a me risulta veramente straniante, cioè, a meno che non si tratti di un riflesso psicanalitico che mi sembra si chiama principio di rimozione dalla realtà. Detto questo, senza nessuna polemica, perché parto da qui? Perché invece mi sembra, non mi sembra, sono certo, le cose importanti stanno da un'altra parte. Per esempio, e poi arrivo a Diletta e a Martina, sta nel fatto che quando per esempio si è chiuso il COP27, cioè la riunione delle Nazioni Unite sul climate change, eccetera, molti paesi occidentali hanno deciso di mettere tanto denaro. Non so dirvi quel tanto proporzionalmente cosa significa. Comunque, al momento 230 milioni di dollari sul cercare di rabberciare i problemi delle catene produttive della moda. Cioè a dire, sappiamo tutti che la moda viene disegnata al momento, quasi completamente in Occidente. Sappiamo tutti che la produzione della moda non viene fatta in Occidente, ma viene fatta nei paesi terzi. Viene fatta nei paesi terzi che un tempo furono la Cina. Diletta e Martina, mandatevi al diavolo, arrivo. Poi sono diventati i paesi del sud-est asiatico, adesso sono anche alcuni paesi del sud-est asiatico, c'è molta Africa, il Bangladesh, ma nazioni molto fragili e molto deboli. Allora, dove sta succedendo un macello ecologico che peraltro si riflette sull'intero pianeta, perché non è che, come tutti sappiamo, non siamo isolati. Allora, lì succedono delle cose. Si cercano di prendere delle contromisure, è davvero un problema gravissimo che sappiamo, che conosciamo ormai, ne parliamo da anni di queste cose, però su quello non si straccia le vesti nessuno. Scommetto che sul COP27 e sui 230 milioni di dollari messi a disposizione dall'Occidente per cercare di sistemare le catene produttive, da altre parti, non so, che avranno scritto 1,5 persone. Invece su Michele, vabbè, cioè sugli orsetti di Balenciaga, quelle sì che sono cose importanti. Ma siccome invece sono minchiate quelle, io mi sono felice di avere due giovani rispetto a me, comunque due giovani donne, che sono Diletta Cancellato, che si occupa di fashion, nel senso che ha una sua collezione e mo ce la racconta, ma pure Martina Gerondi, che non si occupa di fashion in senso stretto, nel senso che è una designer, che è un architetto, è una designer che però tiene conto nel suo lavoro in maniera, direi, corretta, neanche così dovrebbe essere normale, anche se non lo è, de dei problemi della sostenibilità. Ora, partirei da Diletta perché, boh, non lo so, perché conosco più di Pronta?
te e conosco meno Martina, ma anche perché è stata Diletta che nella sua attività, che è un'attività che adesso ci racconta, che incrocia
il fashion ovviamente perché fa una collezione, adesso ce le racconta, ma anche la comunicazione, cioè fa una comunicazione che non è quella tradizionale che ci si aspetta da un brand moda, mi ha indicato Martina come, e adesso ci spiega come, diletta, presenta di
Parto. Vai. Allora, sono contenta intanto che sei partito parlando appunto di catena produttiva, perché diciamo troppo spesso la parola sostenibilità, soprattutto nella moda, viene un po' relegata al materiale utilizzato, diciamo, e invece non è così, cioè quello è soltanto una piccolissima percentuale di tutto invece quello che è il sistema che va un po' riformato. E quando noi abbiamo deciso di creare questa nuova linea, questo nuovo brand che si chiama CU, cancellato Uniform, quello che abbiamo fatto è stato un po' affrontare il brand moda un po' come fosse un'ecologia e quindi andare a intervenire su tutta una serie di aspetti, tutti quelli che ci venivano in mente, tutti quelli su cui avevamo presa, e sono tantissimi interconnessi tra di loro, per andare proprio non soltanto a creare un prodotto che fosse il più sostenibile possibile, il meno impattante possibile, se vogliamo parlare forse correttamente, perché il prodotto sostenibile di per sé non esiste, non è un qualcosa di statico, è un processo, la sostenibilità, che non si raggiunge mai, ma si può sempre in qualche modo migliorare. Ma siamo andati proprio a intervenire anche sulla catena produttiva, sulla comunicazione, su tanti elementi diversi. Per raccontare brevemente quello che facciamo, forse sono due gli aspetti principali, più particolari. Da una parte c'è un approccio diverso al sistema delle taglie, seguendo un po' la filosofia per cui deve essere il capo ad adattarsi alle forme dei corpi e non viceversa. Noi creiamo capi che sono stati studiati per essere taglia unica, quindi vestire dall'XS all'XL, corpo maschile e corpo femminile. E abbiamo invece sviluppato tre taglie in altezza per vestire da 1,30 m al 1,90 m. Questi sono capi che si adattano ai corpi, ma si adattano anche ai cambiamenti del corpo nel tempo. Per cui da una parte cerchiamo di creare dei vestiti che siano estremamente resistenti e che possano veramente durare a lungo, ma gli permettiamo anche di durare a lungo proprio perché non è come succede di solito, ma magari basta cambiare una taglia e il vestito non va più bene, per passarlo a qualcun altro bisogna trovare la persona esattamente con la stessa taglia, oltre che con gli stessi gusti. Diciamo che così facendo riusciamo veramente a prolungare la vita del capo. In più abbiamo appunto ottimizzato i processi, lavorando solo con macchine da maglieria 3D, per cui il capo esce finito o praticamente finito direttamente dalla macchina da maglieria, quindi senza spreco di materiale, senza cuciture che sono la parte più debole dei capi d'abbigliamento che si usura diciamo per prima tendenzialmente nel tempo e più confortevoli, e poi riusciamo a fare una produzione made to order anche a livello industriale, e così facendo non abbiamo neanche il problema del magazzino e quindi degli avanzi di magazzino e via dicendo. Questo è un po', diciamo, il nostro sistema produttivo.
Federico, tu hai capito?
Ho capito una cosa che mi ha colpito moltissimo, maglieria 3D.
Sì,
Cioè, questa
esattamente.
è una cosa estremamente interessante. Io conoscevo un aspetto tecnologico della maglieria 3D, per esempio le sottocombinazioni che avevano questo rilievo cellulare, eccetera. Non so se è la stessa cosa, ma sarei curioso di capire cos'è questa maglieria 3D. Oltre a questo, Aldo, non mi spingo.
Perché io mi metto nei panni di uno che sta ascoltando e magari non è così un tecnico, no? Allora, io la prima volta che sono andato a trovare Diletta, sono andato a Diletta, il suo laboratorio, showroom a Milano, e non ho visto, cioè, ok, scusate, sto dicendo una stupidaggine. Diletta è una designer, vabbè, al suo laboratorio, showroom a Milano. Poi a un certo punto lei mi ha parlato di queste macchine 3D. E adesso ha detto, così non c'è il problema del magazzino. Io vorrei che questo fosse spiegato. Nel senso che Diletta, dimmi se ho capito e se sto ripetendo in maniera giusta.
Ok.
Diletta progetta un capo e poi c'è una macchina 3D che sta in un altro posto. Allora, lei sta a Milano, ma la macchina 3D sta in un capannone, non lo so, in mezzo alla pianura lombarda, invia questa cosa. via computer e loro lo ricevono, quelli, i signori del capannone lo ricevono e sfornano, diciamo così malamente, verbalizzo male, il capo. Ora,
Allora, non proprio in realtà, cioè
spiegami.
anche la programmazione, quindi sono macchine a controllo numerico digitali per la maglieria, noi creiamo, diciamo, il disegno, facciamo dei prototipi, facciamo tutte le prove per raggiungere, diciamo, la modellistica che ci serve e poi andiamo fisicamente da dei magnifici con cui lavoriamo, artigiani, ma artigiani 4.0 perché appunto hanno tutte queste nuove tecnologie e lavoriamo insieme col programmatore. Per arrivare al programma, lui fa il programma e lavoriamo veramente con delle persone che hanno delle capacità pazzesche, quindi veramente l'artigianato 4.0 italiano al massimo dell'eccellenza. E in realtà poi c'è proprio una fase anche di dialogo, quindi verranno fatte delle modifiche, verranno fatte delle implementazioni finché appunto non tiriamo giù dalla macchina il primo prototipo che poi viene fittato, quindi viene provato. Addosso a tante persone diverse, perché noi ovviamente il fitting non lo facciamo sulla modella taglia standard modella, ma lo facciamo su tante persone, per vedere appunto che il capo effettivamente si adatti ai corpi, vesta bene, perché poi non deve solo adattarsi, cioè stargli addosso, deve anche vestire bene le persone. E quando insomma arriviamo alle ultime piccole modifiche, da lì abbiamo il nostro che portiamo al maglificio. Viene aggiustato il programma e viene tirato giù dalla macchina il capo.
Ma
Questo capo,
senti una
ok.
cosa, ma io prima ho detto il capannone in Lombardia, me l'ho detto apposta. Ma tu
Sì.
questa cosa la potresti fare anche in un, tra virgolette, capannone in Corea?
Allora, no, cioè la programmazione, quindi arrivare alla programma del capo perfetto. È una cosa che noi facciamo con diciamo, dei magnifici specifici con cui c'è appunto tanto dialogo, un incontro quasi settimanale, lavoriamo veramente tanto insieme per arrivare al capo perfetto. Dopodiché, in realtà, come diciamo, obiettivo di sviluppo, noi abbiamo questa idea di poter condividere il programma, perché una volta che è fatto il programma, la macchina viene settata seguendo tutta una serie di parametri. E esattamente un po' come era la promessa della stampante 3D, io posso condividere il programma con altre aziende e in un certo senso avvicinarmi al flusso degli ordini per fare una produzione il più locale possibile, il più nazionale possibile, ridurre l'impatto ambientale delle spedizioni, che altrimenti avverrebbero sempre da un unico posto in tutto il mondo, ma dislocare invece la produzione per avvicinarsi agli ordini.
Infatti, questa è una cosa dal punto di vista della sostenibilità, non è un giochetto, è una cosa pazzesca, è una cosa enorme, nel senso perché vuol dire non spedire capi, non solo non imballarli, ma non spedirli, vuol dire non, che non ci sono gli aeroplani, non ci sono le navi in movimento che portano i container, cioè è così, ho capito bene?
Esattamente, esattamente. Questo è stato, diciamo, quando parlavamo appunto di come abbiamo affrontato il brand come un'ecologia, fin dall'inizio, quindi fin da quando proprio abbiamo lavorato sul business plan, tutte queste cose erano già state studiate per poi arrivare, insomma, step by step. Adesso abbiamo solo un mercato ancora italiano, europeo in realtà, poi dall'anno prossimo inizieremo ad aprirci anche all'estero e non appena riusciremo ad avere diciamo dei numeri che ci permettano di trovare delle aziende partner, avvieremo anche questa dislocazione della produzione.
Diletta, quanti anni hai?
32.
Federico, è evidente che una persona che imposta un, almeno a me pare evidente, una persona che imposta un lavoro, imposta una produzione in questa maniera radicale, diciamo radicale rispetto a quello che siamo abituati a vedere, ha alle spalle un modo di pensare che è diverso, cioè ha alle spalle una filosofia di vita diversa. Tant'è vero che quando vado da Diletta mi invita sempre a pranzo e mi fa mangiare vegano, che io non mangio mai perché lei è vegana. Non può essere un caso. Cioè, sta succedendo veramente qualcosa, perlomeno in questa generazione, perché è tutto un insieme di cose che si tiene. Se lei non fosse così, come suo marito, che pure lui è così, fa un altro mestiere, però lavora anche lui con Diletta. Se non fossero così, come dire, impostati con un cervello di questo tipo non avrebbero messo in piedi un business di questo tipo. Ma che cosa stanno dicendo? Capisci? Ritorniamo là. Che cosa dicono i media? Che straparlano? Non è così, la realtà non è così. Le cose non si stanno muovendo in questa direzione, si stanno muovendo in quest'altra direzione che Diletta ha, come dire, in qualche maniera esemplificato, perché non può non muoversi in quella direzione lì. Tutto deve andare in quella direzione lì, sennò siamo messi veramente male.
Quello che mi colpiva è questa radicalità dell'operazione, cioè in cui non è soltanto un costruire, ma che poi è quella che succede sempre, direi, nell'arte, nella moda, in tutte quelle che sono le espressioni autentiche, no, della vita, in cui uno fa esattamente quello, ciò che è conforme al suo stile di vita. Per cui questa descrizione che tu facevi, Aldo, no, dello stile di vita, poi dopo si riflette anche nel concepire e nel produrre gli abiti. Quindi questo mi sembra quella che per un parallelismo artistico potremmo definire un'operazione radicale, no? In certo senso, cioè che va proprio alla radice.
Sì, è un'operazione che registra lo spirito dei tempi. Cioè, adesso non c'entra niente, però siccome io salto da una parte all'altra, sto leggendo il libro di Santo Versace, Fratelli, me l'ha mandato, lo sto leggendo, dove lui ricostruisce la storia dei Versace. E beh, quello lì era lo spirito di quel tempo lì. Cioè,
è vero, invece io, poco da fare. Sì.
Cioè, Gianni Versace esprimeva il tempo in cui ha vissuto. Io l'ho incrociato e erano quelli lì i tempi. Quando leggo questo libro mi vengono in mente i personaggi, le situazioni, la percezione che si aveva del mondo. Quella percezione lì non c'è più. La percezione nuova la stanno raccontando Diletta, e adesso ce la racconta Martina. Io continuo a essere polemico, perché quello è il mio lavoro, quindi su quello ho il dente scoperto, su chi racconta il mondo, e lo racconta in maniera totalmente scorretta, cioè, ma non perché sono cattivi, ma veramente non capiscono cosa dicono, e sto parlando dei media, appunto. Mi fermo, e adesso, per favore, Martina, raccontaci, tu cosa fai? Martina ha 33 anni, non è vegana, però mi ha detto che è vegetariana. Ci risiamo, uno stile di vita, un aspetto dello stile di vita. Non è tutto lì, per l'amor del cielo. Martina, tu che fai? Racconta. E come lo fai?
Allora, in realtà sono vegana ormai da un anno, ma è da 12 che sono vegetariana, quindi ho iniziato, diciamo, prima dall'essere vegetariana e poi diventata anch'io vegana. Poi in realtà inizialmente l'ho fatto proprio per una questione di etica per gli animali, poi in realtà il lato ambientale è subentrato poi nel tempo. Comunque, allora, vi racconto un po' quello che faccio, quello che facciamo, perché siamo io e il mio compagno. Diciamo che abbiamo unito due anime, quella più creativa e quella un po' più ambientale. Quindi da un lato abbiamo avviato questo brand che porta il mio nome, in quanto diciamo che sono io l'artefice di queste creazioni, e dall'altra invece abbiamo avviato un'associazione no profit con cui facciamo progetti legati all'innovazione ambientale e sociale. Diciamo che tutto è partito nel 2018, quando dall'essere architetto
Martina,
avevo voglia di...
Martina,
sì, dimmi.
Ma cosa fai? Che cos'è che produci?
Allora, produco oggetti per la tavola, detta così in realtà è molto riduttivo, nel senso che l'idea era quella di creare oggetti multifunzionali, quindi in realtà li puoi utilizzare per la tavola, li puoi utilizzare per il bagno, per la cucina, per qualsiasi cosa, ma dall'estetica comunque minimal, per cui tu puoi metterlo anche come scultura su una libreria. Quindi volevamo creare appunto questa multifunzionalità sia di uso che di forma. Quindi questo è quello che faccio. In realtà disegno e realizzo io stessa gli oggetti, perché li realizzo al tornio, in quanto il materiale che utilizziamo è l'argilla. Ok. In realtà nel 2018, appunto, quando abbiamo iniziato questa attività, il nostro lato ambientale già si faceva sentire. Infatti era già dal 2017 che come famiglia avevamo deciso di togliere completamente la plastica monouso dalla nostra casa. quindi non abbiamo proprio tolto, non facevamo più rifiuti di plastica completamente in casa. E all'interno del laboratorio diciamo che abbiamo adottato varie strategie per cercare di, non so, per esempio anche ridurre il packaging, non utilizzare packaging di plastica, insomma, da queste piccole cose. Contemporaneamente è nato questo progetto che abbiamo portato avanti come associazione, che è Matter, che è questo nostro impasto che abbiamo creato, fatto di argilla e scarti della lavorazione della pietra. È un progetto ancora in essere, nel senso che è un progetto molto grande, molto ambizioso, per cui servono anche molti finanziamenti, però l'idea è proprio quella di andare a sostituire la semplice argilla con questo nuovo materiale che abbiamo chiamato Matter, quindi materia più terra, che è un materiale, diciamo, nuovo, che va a diciamo a utilizzare meno a estrarre meno argilla vergine e va a utilizzare fondamentalmente solo quello che produce l'industria della pietra come scarto, e lo leghi insieme con l'argilla. Quindi questo è un po'...
Sei architetto?
Io sono architetto, sì.
Dove
esatto.
Dove hai studiato?
Ho studiato al Politecnico. Ho fatto proprio l'iter, sì, ho fatto l'iter classico dell'architetto, sono fuggita anche in Messico dopo l'esame di Stato, ho lavorato per un anno lì e poi sono rientrata in Italia e in Messico ho capito che non volevo più fare l'architetto, ma volevo fare qualcosa anche di molto più pratico, quindi da lì la cosa del ok, rimetto le mani nella terra e faccio degli oggetti comunque utili, funzionali, ma anche esteticamente, diciamo, belli.
Ma scusa, Matter è il progetto che hai raccontato adesso. Ma...
Esatto.
Giusto per stare, come hai detto, i piedi per terra, la terra. Uno vuol comprare un tuo pezzo, come si chiama? C'è una linea? Come la diffondi? Come funziona la cosa?
Allora, porta il mio nome e cognome, quindi Martina Geroni. Tutte le collezioni le potete vedere tranquillamente sul sito e acquistare dallo shop che c'è sul sito. Adesso stiamo cercando da quest'anno di, anche se è veramente difficile abituare le persone ad acquistare in maniera un po' più sostenibile, quindi tu mi ordini, io in 4 settimane ti produco il pezzo e te lo spedisco. Perché le persone ormai sono abituate a vedere il pezzo e comprare all'istante, lo vogliono nel giro di 24 ore e il fatto è così che si creano molti, diciamo che abbiamo molto magazzino, quindi non vogliamo più tutto questo magazzino e quindi cerchiamo di adottare, insomma, questa cosa.
Il make to order, solo che appunto le persone forse sono abituate ad Amazon, per cui nel giro di 24-36 ore ti portano a casa tutto con
dei... Esatto.
Con degli imballaggi che fanno paura quando li vedi. vabbè. Ma scusami, Diletta, tu invece come fai? Se io voglio comprare un tuo pezzo, come fai?
Allora, noi ugualmente di fatto vendiamo online, quindi direttamente al consumatore, c'è lo shop sul sito e si può acquistare. Sempre appunto, come dicevo fin dall'inizio, con una produzione impostata sul made to order, per cui viene acquistato il capo, noi lo produciamo e poi lo spediamo. La cosa però che stiamo spingendo tantissimo adesso è, quindi da una parte c'è tutto l'aspetto tecnologico e la vendita solo online, ma in realtà stiamo cercando invece di raggiungere le persone fisicamente e portare le persone a toccare con mano e provarsi questi capi, perché questo nuovo approccio alle taglie, il fatto che uno stesso pantalone possa vestire dalla 38 alla 48 è difficile da comprendere online, e ci siamo resi conto che quando le persone invece toccano i capi e li provano, all'80% c'è un innamoramento quasi, quasi immediato, ed è per questo che abbiamo aperto a Milano uno showroom permanente dove le persone possono venire a trovarci. Insomma, normalmente su appuntamento, a parte quando magari c'è qualche evento, allora teniamo aperto magari tutto il weekend, insomma si può venire a qualunque orario, così appunto da poterle provare i capi. E poi siamo appena tornati da un piccolo tour in Italia, quindi stiamo portando proprio in giro la nostra collezione per raggiungere le persone, perché poi al centro del nostro progetto c'è un riportare la persona all'inizio, cioè la persona che poi indossa il capo partecipa fin dall'inizio in un certo senso del nostro ciclo di progettazione, perché noi partiamo dal dialogo con le persone, partiamo mettendo i capi sulle persone in fase di sviluppo e quindi vogliamo anche poi presentare direttamente alle persone le nostre collezioni. Quindi se da un certo punto di vista, per quanto poi la vendita avvenga online, stiamo cercando anche di ricreare una connessione molto fisica, molto diretta con i nostri clienti.
Quindi per usare le parole, la nuova retorica è sostenibilità, inclusione, che è un po' scherzo, un po' no. No, perché nel vostro caso non è retorica, ma invece è retorica.
Infatti noi non le usiamo quelle parole.
Esatto, nel senso che poi adesso tutti sostenibili, è tutta un'inclusione, poi vai a vedere, pure Zara e pure H&M sono sostenibili, come no? E, detto questo, un altro aspetto. Diletta, tu come hai conosciuto Martina? A proposito di community,
vai. Ma noi siamo due figlie della Bassa, sono anch'io di Lodi, originaria. Ah. E quindi, insomma, andavamo tutte e due al liceo classico. Si conosce, gli scout, credo anche Martina, giusto?
Sai perché vi chiedo questo? Perché Federico, io vedi che sono anche un lombardone, alla Martina sono arrivato perché ogni tanto Diletta manda delle comunicazioni, come la moda ti manda le comunicazioni, fa la press release, dice allora ho fatto la nuova Key Collection, oppure ciò, ecco, no, aspetta, questo è più divertente. XY, JZ, Kim Kardashian, questo e quell'altro hanno indossato il capo XY e questi ti mandano la comunicazione con questo qui impappocchiato con il loro capo. La Martina, la Diletta invece, fa delle comunicazioni in cui racconta la storia, per esempio, di Martina o di altre persone e si capisce che quella persona di cui lei sta raccontando la storia partecipa degli stessi valori. Dico bene, Diletta?
Esattamente, proprio perfettamente. È stata proprio un'idea che a cui abbiamo tenuto tantissimo, un lavoro a cui teniamo tantissimo, perché anche, insomma, è molto prende tanto, diciamo, come lavoro, però ne siamo molto orgogliosi di newsletter. Perché abbiamo deciso di non fare la classica newsletter dove di fatto continuiamo semplicemente a parlare di noi stessi, dei nostri capi e a riproporre, insomma, il capo nuovo, via dicendo, ma appunto raccontiamo storie di altre realtà, di altre persone interessanti che hanno un aspetto valoriale che anche se su altri ambiti, su altre totalmente anche facendo cose completamente diverse, però in qualche modo si incontra con noi, con la nostra filosofia, che cercano di influenzare, di lavorare con delle comunità, e raccontiamo semplicemente la loro storia. È un progetto che viene appunto scritto da una giornalista, Francesca Del Boca, scattato da una fotografa, Federica Cocciro. Quello che noi facciamo è unire, chiediamo alle persone di indossare, chiediamo loro dove vogliono essere fotografate, troviamo insieme degli ambienti e gli diciamo di indossare i loro capi più, insomma, che li fanno sentire più a loro agio, insieme ad alcuni dei nostri capi, in modo tale da mostrare anche alle persone comunque come i nostri capi possono integrarsi nell'uniforme quotidiana che già tutte le persone hanno, perché tutti abbiamo, insomma, i nostri capi in divisa e il senso di cancellato uniform è proprio un po' quello, di diventare quella divisa da tutti i giorni, che è la certezza quando al mattino non devo neanche pensare a cosa mettermi, perché ho quei capi che so che mi fanno sentire bene, che mi stanno bene, che vanno bene per occasioni diverse. E allora noi facciamo questo, raccontiamo le loro storie, li fotografiamo con un po' dei nostri capi, un po' dei loro, i loro accessori, deve uscire la loro personalità, ed è un progetto che anche sta riscuotendo, devo dire, è un buon successo, abbiamo un alto tasso di lettura, perché poi è bello anche, diciamo, conosciamo tante persone così facendo, stiamo veramente allargando anche la nostra rete ed è bello.
C'è una cosa che devo chiedere, la chiedo a Martina, ma la domanda vale per tutte e due. Mentre raccontavate questa cosa, io, che in controluce, leggevo un'altra cosa. Allora, Martina, ha 33 anni, Diletta, più, hai la stessa età, poi adesso abbiamo scoperto che eravate anche compagne di liceo. Diletta, tu dici, c'è una bravissima giornalista che segue questa campagna, chiamiamola così, e c'è una bravissima fotografa che fotografa queste persone, ma allora, Martina, hai detto il mio compagno e bla bla bla. Diletta, appunto, che ho avuto modo di conoscere di più, conosco il suo compagno, c'è un bambino. Ma i maschi, il maschio, l'uomo, l'aspetto, no, ci può da ridere, no, c'è niente da ridere, non ridete. Ma c'è anche questo, cioè, è tutta una cultura che sta crescendo, che parte, non che parte, che insieme è un modo di vivere, che è un modo di mangiare, è un modo di vestirsi, è un modo di costruire e vivere all'interno della casa con degli oggetti. E io sono curioso, io sono andato a vedere il film di Guadagnino, lasciamo perdere, pessimo, io per l'ho trovato pessimo, anche lì c'è una coppia, va bene? Ma perché c'hai la giornalista e la fotografa? Perché lavori solo con donne? È così o una minchiata che sto... Cioè, è un mio... Sono paranoico. Vai, andate, ditemi. Qual è il rapporto vostro con la figura maschile? Che non è sicuramente quello mio, cioè, o di mia moglie. Cioè, siete diverse, cioè avete 30 anni, però...
Ma non lo so, io non ci ho mai veramente pensato, quindi non è stata una scelta consapevole di dire no, voglio lavorare solo con ragazze.
È successo, vabbè.
È successo, ci siamo trovate, in realtà effettivamente abbiamo un team che è tutto femminile, a parte appunto mio marito, anche le ragazze che lavorano con noi, le consulenti. Però sì, no, non è stata una scelta forzata, ecco.
Ma
È venuto molto naturale.
il tuo marito, Diletta, e Martina, il tuo compagno. Sono in micro, propongo, lo so che non è così, ma propongo sono dei piccoli CEO delle vostre aziende, sono una piccola azienda, speriamo che diventi enorme, sono dei piccoli CEO, si occupano del lato finanziario, logistico, fanno quel lavoro lì e voi siete le creative? Punto di domanda.
Sì, diciamo che si potrebbe semplificare così nel nostro caso.
E nel tuo, Martina?
Ma nel mio in realtà no, nel senso che diciamo che facciamo un po' tutto, nel senso che anche Giacomo, allora, mentre lavoro io solo al turno, però anche Giacomo lavora nella parte produttiva, entrambi lavoriamo sulle strategie, nella comunicazione, nel marketing, quindi diciamo che no, in realtà ognuno fa un po' quello che c'è da fare, poi no, ecco, diciamo
Anche devo
che
aspettare
facciamo
una
un po'
lancia perché
tutto.
anche l'aspetto sostenibilità nel nostro caso lui è proprio anche esperto in termini di sostenibilità a livello più, magari più, meno creativo, più numerico, però legato proprio all'ambito sostenibilità. Quindi beh, poi in una startup si fa tutto tutti, cioè.
No, certo, questo
Però sì, nel nostro caso sicuramente io sono la parte più creativa, lui la parte più amministrativa e gestionale.
Ok, c'è un altro aspetto che leggo in controluce, che è questo, di tutte e due. Voi avete studiato, avete fatto il liceo nella Bassa Padana, va bene. Poi, una volta si diceva così, poi vi siete laureate
Sì,
e
al
poi
Politecnico.
siete al Politecnico, poi siete andate via dall'Italia, tutte e due. Tu, Martina, hai detto io sono andato in Messico, io so che Diletta è andata
Sì,
negli
sono
Stati Uniti.
stata.
Perché siete andate via e perché siete tornati indietro? Prima Martina, poi Diletta.
Ma guarda, in realtà io ho sempre avuto l'idea di andarmene, ma proprio anche definitivamente dall'Italia avevo questa voglia di prendere e andare a vivere altrove. Non l'ho fatto durante l'università, ma ho aspettato di finire l'università, poi ho lavorato anche un po' a Milano e poi ho deciso, ok, è arrivato il momento e volevo andare in Cile, poi alla fine mi hanno offerto un lavoro in Messico, quindi sono andata in Messico. Però poi ovviamente dopo un anno che ero lì ho capito che in realtà l'Italia mi mancava e quindi sono rientrata.
Perché
Però
in Cile? No, scusa, perché volevi andare in Cile? Perché in Sud America?
Perché ero affascinata dall'architettura sudamericana, c'erano degli architetti che all'epoca mi piacevano, anche il Cile mi sembrava un paese meraviglioso perché va incontro a ogni tipo di paesaggio, dal deserto alla montagna, eccetera, e quindi volevo andare lì. Poi invece mi ha accolto il Messico, specificamente Guadalajara.
E poi perché sei venuta via? Allora, se ti ho interrotto.
Ma in realtà ho capito che l'idea era quella, ok, se mi piace rimango, però l'Italia mi mancava troppo e quindi ho deciso di far ritorno anche perché poi appunto sono entrata un po' in crisi, per il mondo appunto del lavoro, dell'architettura, non avevo capito che non volevo più fare l'architetto diciamo tradizionale, volevo tirar fuori molto di più la mia creatività e soprattutto farlo anche a livello molto più manuale e quindi niente, sono rientrata, felicemente.
Scusa, non potevi farla in Messico? Dicono che Città del Messico, adesso io non ci sono stato, ma mi hanno detto i miei figli che ci vanno perché vivono nel Nord America, è una cosa bellissima, insomma, è tutta un'altra cosa, ci sono un sacco di, insomma, c'è un grande sviluppo economico e culturale. È così?
Allora, ti dirò che il Messico è meraviglioso, ci vivrei se non fosse così pericoloso. Come donna, questa sua pericolosità l'ho sentita, cioè si percepisce anche nelle strade, quindi l'idea comunque anche di mettere magari un domani su famiglia in un paese comunque così pericoloso, ecco, diciamo che mi ha fatto un po' riflettere.
Ok, va bene, non ci vado allora. No, non è vero. Poi,
No, 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 baci,
no,
anzi,
ci
è
vado.
bellissimo.
Letta, invece tu sei andata a New York, giusto?
Sì, ma allora io, diciamo, stessa cosa di Martino, ho sempre adorato viaggiare, quindi quando ho potuto ho sfruttato le opportunità. Avevo già fatto l'Erasmus durante la triennale di 6 mesi a Londra e poi sono stata presa questo master a New York, per cui sono andata a studiare i 2 anni di master. A Manhattan, nella Grande Mela, e io diciamo è stato un rientro un po' forzato, un po' no, ci sono tante condizioni, alla fine noi finché sei giovane, giovanissimo diciamo, finché non c'era la bimba, abbiamo sempre un po' seguito anche le opportunità, non ci siamo mai detti dobbiamo per forza vivere in un posto piuttosto che l'altro. Quindi in realtà da New York siamo tornati più anche per esigenze familiari, oltre che insomma tutte le varie complicanze per lavorare negli Stati Uniti, quindi finito poi il visto scolastico, non era facile, è una città molto molto cara e quindi insomma mettendo insieme un po' di ragioni alla fine siamo tornati, rimanendo, sentendoci un po' temporanei. Per un po' di tempo, finché poi non abbiamo invece iniziato da una parte a costruire una famiglia, e poi dall'altra invece a costruire un'attività che è strettamente legata in realtà al territorio, perché poi la maglieria di tutto il mondo del lusso, la maglieria quella di qualità, viene tutta fatta in Italia, perché qua veramente abbiamo una conoscenza artigiana, come dicevo prima, artigiana del polpastrello, ma anche delle tecnologie che è pazzesca, quindi non potrei farlo da nessun'altra parte.
Ok, bene. Allora io ho, visto che stiamo avviandoci alla conclusione, come si usa dire, ho cercato di, mentre voi raccontavate, di mettere a punto una serie di, così, di concetti, insomma, di tirare fuori una serie di concetti, che sono di vita oltre che di tecniche di lavorazione, perché, penso quello, penso che come nell'arte, anche nella moda, una delle cose veramente importanti da mettere a fuoco è lo spirito del tempo, cioè se chi fa queste cose incontra il giusto spirito, queste cose funzionano, prima o poi vengono riconosciute. Se invece sei anche molto potente finanziariamente, tutto quanto, ma non acchiappi lo spirito del tempo per un po' il giochetto del marketing potente, impattante sui media, eccetera, eccetera, può funzionare, ma non c'è traccia, non lasci né una traccia, diciamo, estetica né una traccia sociale. Vabbè, un messaggio un po' dura adesso, però è quello che penso. Vorrei che per chiudere torniamo un attimo al prodotto proprio, cioè adesso Martina e poi Diletta, mi racconti come se fossi la venditrice, perché non è che tutti devono per forza sapere tutto di quello che stiamo raccontando, come se stai presentando il campionario, Martina. Che cosa mi presenti?
Di tutte le collezioni, dici? Di presentartene una?
Sì, ma innanzitutto quante collezioni fai?
Allora, da 4 anni a questa parte diciamo che abbiamo all'attivo più o meno 7-8 collezioni. Le chiamo collezioni nel senso che vengono chiamate collezioni quegli oggetti che hanno uno stile uguale tra di loro. Non so, per esempio, ti posso raccontare di Rosa Morada. Rosa Morada è stata la prima collezione che ho creato e Rosa Morada ha tutti gli oggetti che ti servono per la tavola, quindi dalla tazzina al piatto, al vassoio, al bicchiere, alla tazza, però questi oggetti diciamo che sono molto particolari dal punto di vista del design, perché il piattino della tazzina innanzitutto lo puoi mettere in 3 modi differenti e ti fa sia da coperchio che da piattino. Lo stesso piattino della tazzina lo puoi mettere come coperchio della tazza o coperchio del bicchiere o come sottobicchiere. Il piatto, che lo puoi usare sia come piatto unico, girato dall'altra parte diventa un'alzatina, o appunto piatto fondo, piatto piano, ma è un unico piatto. Poi c'è la teiera e la brocca, e questa è la prima collezione che era stata creata e che avevo dedicato al Messico. Infatti Rosa Morada è una pianta dell'America Latina e mi era stato donato un campione di quel legno da questi artigiani messicani molto bravi. Diciamo che ogni collezione è multifunzionale. Per esempio c'è quest'altra collezione che si chiama Angela, che è dedicata a mia nonna Angela, che nel frigorifero aveva sempre il mascarpone e ce lo faceva con lo zucchero, con il cacao, così come merenda. E ho creato questa bastardella, il cui coperchio viene utilizzato come, diciamo, come base per tenere ferma la bastardella mentre monti la crema di mascarpone, oppure messo sopra da portare in tavola, quindi come ciotola, come diciamo zuppiera da portare in tavola, o ancora come il coperchio girato diventa un'alzatina e la bastardella diventa la cupola di questa alzatina. Quindi diciamo sono molte collezioni che hanno vari usi. Comunque se vuoi puoi andare sul sito a vedere, le vedi tutte le collezioni.
Bene. Diletta, cerca di raccontare in maniera più chiara possibile, cerca di vendermi le... perché poi tu non fai una collezione sola, se non sbaglio, quindi spiega bene il prodotto proprio. In vetrina, che cosa c'è?
Allora, in questo momento noi abbiamo, in generale, non abbiamo di collezioni diverse ogni stagione, ma un'unica collezione continuativa che andiamo avanti ad implementare, la nostra ricerca e sviluppo continuo, e quindi noi andremo avanti ad allargare la nostra proposta aggiungendo capi. Per cui abbiamo 2 collezioni in parallelo, una più leggera, più estiva, e invece quella che si trova adesso sul sito, che è quella in lana merino extra fine, e è una maglieria a total look, quindi si può trovare dal pantalone alla maglietta, alla giacca, alla gonna, al vestito, veramente diciamo tutti un po' i capi saldi del guardaroba, sia maschile che femminile. Più abbiamo appena aggiunto una serie di accessori, quindi ovviamente sempre anche legati alla multifunzionalità. Poi su questo ci troviamo con Martina, erano delle cose che legavano un po' il nostro lavoro, appunto. Quindi c'è la sciarpa che però ha delle maniche, quindi può essere anche indossata come copre spalle, quasi diventa un cardigan, piuttosto che la bandana, che può essere utilizzata in testa, al collo, dandogli diciamo styling molto diversi, manicotti che possono essere utilizzati come scaldamuscoli, e poi anche un marsupio e uno zaino, sempre fatti con maglieria 3D, quindi sempre realizzati con questa maglieria molto elastica, che scendono dalla macchina già praticamente finiti e che sono dotati di queste tasche elastiche che permettono di inserire gli oggetti, incastrare gli oggetti senza bisogno di una chiusura, che aderiscono bene al corpo, quindi c'è sempre l'elemento del comfort che è fondamentale, e quando invece sono vuoti vengono arrotolati o piegati occupando uno spazio minimo.
L'ultima domanda, poi la giro anche a Martina.
Sì.
Facciamo proprio dei discorsi commerciali, proprio commerciali. Il mercato, adesso, ok, sei in Italia, in un prossimo futuro, non in un lontano futuro, in un prossimo futuro, il mercato che tu vedi come, dice, quello lì è il mercato dove voglio essere, fuori dall'Italia, dov'è? Qual è?
Diciamo che adesso stiamo un po' testando la prossima apertura, diciamo, quindi parlando proprio di un futuro vicino, saranno gli Stati Uniti, ma anche perché è il mercato che conosciamo, quindi abbiamo già iniziato un po' a testare il terreno su New York e abbiamo riscontrato grande entusiasmo. Per cui quello sarà il nostro prossimo step. Poi c'è il mercato asiatico, che per noi, anche diciamo con lavoro linea precedente, è sempre stato un mercato di riferimento. E invece, cosa curiosa, che è un mercato che noi non conosciamo, ma tantissime persone che magari ci lavorano su altri ambiti ci stanno invece spingendo, vedendo grande potenzialità del nostro prodotto lì, è il mercato del Nord Europa. Però per noi è nuovo e quindi magari arriverà un po' dopo.
Martina, qual è il tuo mercato ambito in questo momento, vicino, insomma, quello?
In realtà noi abbiamo già dei rivenditori un po' ovunque nel mondo, però ovviamente vorremmo ampliarli, diciamo, un po' di più e andare più in America. In America, diciamo che adesso le due zone sono il Belgio da una parte come Europa e gli Stati Uniti dall'altra. Adesso stiamo capendo un attimo come arrivarci.
Ok, a me sembra di avere chiuso un po' il cerchio. Ero partito con un desiderio, quello di non di dimostrare, ma di far rendere chiaro che un certo tipo di prodotto nasce da un certo tipo di da una certa filosofia, da un modo di vivere che è totale. Conoscendo Diletta, questa cosa l'ho percepita, adesso con Martina va tutto in quella direzione lì, anche più semplice di quello che pensavo, nel senso che io, venendo da un'esperienza diversa dalla vostra, di un periodo storico diverso della moda e tutto quanto, quando mi trovo a fare questi ragionamenti da solo, con me stesso, a volte mi dico: stai facendo un po' di teoria, è un po' tutto leggi troppo e vai troppo poco al bar. E invece non è così, nel senso che voi siete la dimostrazione proprio vivente che le cose non possono che andare in questa direzione, che io ritengo sia l'unica possibile. E a questo punto devo fare il colto e devo dare la solita indicazione libresca. C'è un libro che voi non avete letto, Martina e Diletta, ma che dovete leggere, che si chiama Dove sono? Punto di domanda, bruttissimo titolo, di Bruno Latour, che è un filosofo, sì, però fa anche teatro, cioè un intellettualone di questi multidisciplinari, ma è soprattutto un filosofo, che fa un po'... è un libretto, nel senso che non è che tanto sono centinaio di pagine, che dice Lezione di filosofia per un pianeta che cambia. Ecco, il sottotitolo, nel sottotitolo c'è tutto. Lo consiglio a chiunque, io ho fatto un po' fatica, perché arrivavo a fine del capitolo, è un libro scritto in maniera molto semplice, però arrivi alla fine e dici, forse devo ricominciare a leggere il capitolo. Però è tutto in quella direzione lì, e siccome questo qui è ritenuto uno dei pensatori, allora, il più influente in Francia, che non è poco, è uno dei più influenti al mondo, lo consiglio. Federico?
Stavo appunto pensando che quello che stavi dicendo ci rimanda a un concetto straordinariamente di lusso, non solo il fatto a mano, ma il fatto su misura. In un certo senso si torna dalla produzione, dal prêt-à-porter, all'idea di couture, all'idea di customizzato, di fatto addirittura con i suoi tempi, chiamando anche il cliente, in questo caso, a seguire i tempi di produzione. E questo mi sembra un elemento molto, molto importante, perché in questo c'è non soltanto una ripresa di una tradizione di produzione, ma di prodotto anche di attenzione al prodotto, no? In un certo senso. Quindi, paradossalmente, andando avanti, non dico si ritorna indietro, ma si affermano appunto dei valori che sono valori che ruotano intorno alla persona, e per ruotare intorno alla persona c'è bisogno di un certo tempo, e questo tempo appunto è il tempo della produzione, di ciò che è dedicato ad essa. Quindi non soltanto un discorso di filosofia, di impostazione, di produzione, di destino, ma anche di compartecipazione alla produzione stessa. E questo mi sembra un elemento molto molto forte, appunto, ascoltando quello che dicevano sia Diletta che Mattia.
Sì, sei il solito sofisticatone, c'hai ragione, questa è una cosa che dobbiamo riprendere, dobbiamo approfondire, dobbiamo fare in modo che emerga sempre più evidente, non solo cercandolo nella produzione dell'abbigliamento, che sicuramente c'è, ma nella produzione anche, no, anzi, penso che forse è più facile da trovare questa cosa che stai dicendo, nella produzione simile a quella che fa Martina, cioè degli oggetti, del design, di quello che fanno gli architetti, che non ancora nell'abbigliamento. Diletta lo fa, ma secondo me, forse sbaglio, non c'è molta gente che già ragiona in questa direzione. Diletta, tu hai notizie nel tuo settore, nel tuo campo?
Di made to order, fondamentalmente?
Sì, di gente che ha già impostato.
Penso che di piccole realtà ce ne siano, e ce ne sono parecchie. Per esempio anche tanti produttori, tanti maglifici, terzisti, gestione familiare spesso, creano un proprio piccolo brand dove possono fare, avendo loro la capacità macchine, il made to order. Però rimane sempre un pochettino un qualcosa di veramente di nicchia e a livello proprio artigiano. Una cosa che noi abbiamo cercato di fare, quindi quando parlando dell'ottimizzazione della produzione, quando io ho parlato di produzione made to order su scala industriale, era proprio quello, noi ci siamo imposti di capire come volevamo veramente, scusate se ho un attimo il giro di parole, avere un impatto, quindi creare fin dall'inizio un progetto che potesse veramente funzionare anche su grandi numeri, perché solo così puoi comunque veramente avere un impatto e creare un cambiamento, perché è vero che si ha sempre un impatto anche nel piccolo, però l'abbiamo proprio strutturato perché questo made to order non fosse la cosa piccola artigiana locale, ma che perché potesse funzionare anche sul grande numero, quindi diventare un made to order, quindi una moda senza magazzino, senza avanzi di magazzino e senza sprechi, anche sul grande numero. E secondo me questa è la cosa che è più difficile trovare in giro.
Vabbè, cerchiamo di approfondire, cerchiamo di cercare di... non lo so, è tutto molto complicato.
No, non è così complicato, è che bisogna proprio ristrutturare il modello produttivo, tornando al tuo incipit.
Una robetta, cioè, però... È vero, cioè nel senso che detto così fa paura, perché quando penso alla potenza dei grandi gruppi finanziari che stanno dietro, i brand moda e a tutte queste cose qua, dici vabbè, ma di cosa sto parlando? Ma a favore di tutto questo c'è il movimento, la dinamica di tutto quello che sta succedendo fuori, non solo dentro. Ovunque nel mondo, nella moda, c'è la necessità di fare questa cosa. Ecco, questa qui non è una scelta, questa è una necessità. E quindi questo favorirà moltissimo questa trasformazione. Io sono ottimista da questo punto di vista. Federico, io penso che abbiamo finito. Che ne dici?
Direi che abbiamo finito in bellezza e in unicità, visto che si tratta di cose belle e anche uniche, no? Così come abbiamo sentito. Quindi direi a questo punto di ringraziare Diletta Cancellato e Martina Geroni per essere state con noi a Schiaparelli da Lì, e che poi paradossalmente è proprio Schiaparelli da Lì, cioè c'è un lato di moda e c'è un lato, no, più craft, no? Se vogliamo, Aldo, no? Più, direi che anche questo è un parallelismo molto interessante, insomma, quello che sta seguendo. E l'invito per gli amici in ascolto è di seguire le loro collezioni, come abbiamo detto, come allo stesso modo di seguire Schiaparelli da Lì nelle prossime puntate.
Grazie, grazie Federico.
Grazie mille.
Grazie mille.
Grazie. Grazie a voi, amici in ascolto. Vediamo la linea studio Radio Arte da Schiaparelli e da Lì.